da 10-12 anni. Sono stata, insomma, in passato sono sempre stata a Napoli, e qui a Napoli ho fatto gli studi di teologia, poi sono proseguito fino al dottorato, ho insegnato anche alla facoltà e sono stato impegnato così nell'insegnamento, nell'attività accademica, nelle conferenze. Poi dopo è stato da Fragola che ho incontrato il francescanesimo. Ho trovato in quella realtà dei frati veramente con grande carisma e da lì ho cominciato a scoprire la ricchezza, la bellezza di questo, di questa spiritualità, quindi mi sono proprio innamorata e quindi da allora sono impegnata a tempo pieno anche nel servizio, nelle forme più svariate, nel servizio alla fraternità, anzi a varie fraternità, perché spesso mi capita di poter fare questa esperienza di condividere le mie riflessioni con i fratelli di altre fraternità, incontrare realtà diverse sempre molto arricchente. Quindi io vi ringrazio per questo invito e la riflessione che dovrei sviluppare con voi è il significato della parola di Dio. Quindi il mio compito non è di analizzare, commentare un testo biblico specifico, bensì di dire qual è il significato della parola di Dio. Ma vorrei partire anzitutto dal significato umano della parola. La parola ci consente di realizzare la comunicazione. Attraverso la parola esprimiamo i nostri pensieri, le nostre esigenze. Quindi entriamo a contatto con gli altri. Però sappiamo che ci sono anche altre forme di comunicazione, ci sono anche forme di comunicazione non verbale, come per esempio attraverso i gesti, attraverso lo sguardo, a volte lo sguardo dice più delle parole, attraverso i gesti hanno una grande funzione simbolica e questa funzione simbolica dei gesti noi la ritroviamo per esempio nella liturgia. La liturgia è molto basata su questo simbolismo dei gesti e per questo nella liturgia i gesti non è che si fanno a casa, perché hanno un profondo significato. Per esempio, stare in piedi durante la liturgia vuole esprimere l'atteggiamento dell'ascolto, vuole esprimere il fatto che noi siamo dei risorsi. Quindi tutto ciò è sempre una grande importanza. E in questa società attuale, ecco, è molto diffusa adesso un'altra forma di comunicazione, una comunicazione indiretta, è una comunicazione scritta attraverso un linguaggio veloce, la comunicazione insomma attraverso cellulari, attraverso computer, e questa forma di comunicazione ovviamente è una realtà positiva, però non possiamo negare che ci sono anche delle problematiche. Questa forma di comunicazione, se diventa un'ossessione, se diventa una schiavitù, non ci consente più di realizzare delle relazioni umane dirette. Per cui il cellulare diventa sempre più uno schermo dietro il quale noi ci nascondiamo. Questo per esempio poi ci porta ad avere difficoltà non soltanto nelle relazioni con gli altri, ma anche nella scoperta e nell'ascolto della parola di Dio. Vorrei qui citare l'espressione da una lezione divina di padre Edoardo Scognamiglio. Come riuscire allora a cogliere il messaggio della parola, traendola dal caos del rumore? Come, in mezzo al sassuono che uccide gli spazi del silenzio, riuscire a distinguere e quindi a discernere la parola, la P maiuscola vera, nel groviglio delle molte voci concorrenti. Sul verbo noi troviamo tante voci concorrenti ed è necessario fare un discernimento, no? Noi a scuola questo lo diciamo molto ai nostri ragazzi. E i ragazzi fanno un uso indiscriminato di questi mezzi e a volte magari arrivano ad entrare in certi meccanismi che sono anche perversi. Comunque bisogna educare i giovani, ci dobbiamo educare noi stessi a saper usare di questi mezzi, a realizzare questo tipo di comunicazione attraverso questa parola scritta. Per continuare ancora una riflessione sulla nostra società, possiamo dire certamente che la nostra società è una società chiassosa, è una società in cui c'è l'inflazione della parola, in cui c'è quello che potremmo definire il vuoto chiacchiericcio, cioè si parla tanto per parlare, senza riflettere. E il parlare quindi diventa un fine a se stesso, non lo vediamo in tutte queste trasmissioni spazzature, come le persone lì parlano, ma senza dire cose sensate, solo per poter mettersi in evidenza, per potersi sentire protagonista. E a volte quindi questa parola è urlata, è aggressiva, è volgare, quindi veramente c'è una svalutazione del profondo significato umano della parola. E questa nostra società certamente possiamo definire logorrosa, parlare in continuazione, no? Come vedete nei film, per esempio, di origine americana, no? Vedete, gli attori parlano sempre in continuazione, non respirano mai. E questo stile è entrato anche nel nostro modo corrente di esprimerci, di parlare, anche nelle nostre trasmissioni, nei nostri film. Appunto, l'inflazione della parola, la parola come fine a se stessa. E in questa società in cui la parola è svalutata, ecco, si soffre molto di solitudine, di angoscia, di disperazione, perché appunto non c'è un'autentica e profonda comunicazione umana. E allora, in questo contesto, come riuscire ad ascoltare la parola di Dio se non riusciamo neppure ad ascoltare la parola dei nostri fratelli, delle persone che ci sono accanto? E secondo me tutto sta nel saper realizzare la sintesi tra parola e silenzio. Come questo Jean Guiton, la parola sorge dal silenzio e al silenzio ritorna. La parola deve quindi provenire dalla profondità del cuore, dalla profondità del nostro essere. E a questa profondità noi possiamo accedere soltanto attraverso la riflessione, altrimenti la parola è senza senso. Siamo capaci oggi di riflessione, siamo capaci di trovare spazio per la riflessione. La parola presuppone l'ascolto. Se non siamo capaci di ascolto, non possiamo mai aprire il nostro cuore alla parola di Dio. Quindi c'è bisogno del silenzio, della riflessione, del silenzio anzitutto dell'ascolto, perché è in questo silenzio che ci viene donata la parola di Dio. Ripeto, non un silenzio esteriore, anche questo è necessario, anche questo fa bene al nostro equilibrio psichico e terapeutico, questo tipo di silenzio esteriore, ma anche proprio quello profondo del cuore. Come ha scritto Romano Guardini, la parola è una delle forme fondamentali della vita umana, ma l'altra forma è il silenzio. Ed è un mistero altrettanto grande, sia quello della parola sia quello del silenzio. Le due cose ne formano una sola. Parlare in modo significativo lo può fare soltanto colui che può anche tacere, che è capace di tacere. Altrimenti le sue parole sono chiacchiere. Tacere in modo significativo lo può fare soltanto colui che può anche parlare, altrimenti è un muto. In tutti e due questi misteri, la parola e il silenzio, vive l'uomo. La loro unità esprime la sua essenza. Quindi, di cercare questa unità. Come vi dicevo prima, nella nostra società la parola è in crisi, la parola ha perso di senso, e allora ecco che la parola viene svalutata e si cade nel pragmatismo, nell'impegno, sull'impegno, concretezza. Però questo può comportare, anche se l'impegno, la concretezza è una realtà positiva di per sé, se viene assolutizzata comporta anche dei problemi dal punto di vista etico, morale. Se questa parola non conta più nulla, allora non è più fondamentale mantenere la parola. Noi vediamo come oggi non si è più coerenti con la propria parola, cioè con le proprie idee, come i nostri politici passano da un partito all'altro, da un'aggregazione all'altra. La parola è relativa in questa società cosiddetta fluida, liquida, anche la stessa parola, è soggetta a continui cambiamenti, cambiamenti proprio di direzione, di senso. E allora si dà importanza all'efficientismo. E questo pericolo lo ritroviamo anche nella vita ecclesiale, nelle nostre comunità cristiane, nelle nostre fraternità. La prassi, l'impegno, fare tantissime cose, riempire forse il vuoto che c'è in noi con tutte queste attività. Ovviamente io parlo sempre degli eccessi, degli estremi, perché è doveroso, fa parte anche della nostra vocazione battesimale, cristiana, della nostra professione francescana, quello di vivere la missione, la testimonianza, il servizio agli altri, una dimensione importantissima. Però alla base di tutto questo ci deve essere il silenzio, l'ascolto della parola, altrimenti anche l'impegno, la testimonianza, la missione perde di senso. È solo un modo per sfuggire a noi stessi, per sfuggire ai nostri problemi, oppure per cercare il protagonismo. E allora veniamo, fatta questa premessa sulla parola dal punto di vista umano, veniamo al significato della parola di Dio. Voi sapete già che la parola che usa il termine ebraico per indicare appunto la parola è davar. È un termine che nella Bibbia ricorre addirittura 1500 volte. E l'espressione specifica davar Yahweh, cioè la parola del Signore, 241 volte. L'ebraico, che è una lingua molto concreta, stessa esperienza del popolo di Israele, un'esperienza portata non all'astrazione ma alla concretezza, vuole indicare proprio il significato preciso di una cosa, di una realtà. Quindi vuole definire il contenuto di una realtà. Quindi la parola deve esprimere questo contenuto, questa realtà. Abbiamo già detto prima che quando la parola viene svuotata di senso, noi con le parole possiamo esprimere proprio l'opposto di quello che è il contenuto, di quello che è l'essenza. E allora nella Bibbia noi vediamo che proprio attraverso la parola Dio, che è mistero, essendo mistero e quindi silenzio, Dio ha compiuto la creazione attraverso la parola. Dio dice sia la luce e la luce. La parola realizza, compie quello che annuncia. Questo Dio, sempre nell'Antico Testamento, nella letteratura sapienziale, Dio ha realizzato la creazione con la sapienza, con l'armonia, con la precisione di un abile architetto. A base di tutto non c'è il caso, non c'è la confusione, ma c'è il progetto armonico, bellissimo, della sapienza. E quindi tutta questa storia della salvezza, noi troviamo questo progetto perfetto, armonico di Dio, che proviene dalla sua sapienza. Noi sappiamo che nell'Antico Testamento addirittura la sapienza viene personificata, ma la sapienza vuole indicare soltanto un aspetto dell'opera di Dio, del manifestarsi di Dio, di realizzare l'opera della salvezza. Nell'Antico Testamento c'è la rivelazione dei monoteismi, il Dio unico. Dobbiamo arrivare a Gesù di Nazareth per avere la rivelazione del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, per l'Antico Testamento c'è il personaggio tipico della parola, che è quello del profeta. I profeti esistevano anche nelle altre religioni, nelle religioni politeistiche, ma questi profeti facevano gli oracoli e lo facevano così a scopo di lucro, cosiddetti falsi profeti di cui parla la Bibbia. Invece il profeta biblico è colui che viene afferrato dalla parola di Dio. La parola di Dio fa irruzione nella vita del profeta, la sconvolge, la mette in crisi. Il profeta aveva tutto un altro progetto di vita, non voleva fare il profeta per mestiere. Magari poteva essere anche un semplice agricoltore, però aveva quel progetto per la sua vita. E invece la sconvolge. Viene afferrato da questa parola, deve compiere una missione difficilissima. Una missione che comporta la persecuzione e il martirio. Perché certo, il profeta che parla in nome di Dio, che manifesta la sua volontà, deve dire al sovrano, deve dire al popolo che si è allontanato dalla legge di Dio. Ed è chiaro che va incontro alla persecuzione. E si vive, no, l'esperienza del profeta Geremia, che è diventato quasi una figura profetica del Cristo, del Cristo che va incontro alla sua passione. Il profeta Geremia, che in un momento di scoraggiamento arriva a dire a Dio: ma tu mi hai sedotto, quasi Dio gli ha fatto violenza, e io mi sono lasciato sedurre, però, perché Dio tutto quello che compie fa eruzione con la parola, però rispetta sempre la libertà dell'uomo. Se tu accogli quella parola, realizzi il progetto che Dio ha nei tuoi confronti. Se tu ti chiudi alla parola, se tu non la vuoi ascoltare, Dio non ti costringe, non ti forza. Quindi Geremia afferma che questa parola è come un fuoco divorante dentro di lui, non poteva tacere. E questa parola lo porterà poi incontro all'incomprensione, all'ostilità, alla sofferenza. Quindi questa parola di Dio è una seduzione, è il fuoco che arde nel suo cuore, è il fuoco che arde anche nel nostro cuore. Ci lasciamo sconvolgere continuamente da questa parola, siamo desiderosi di accogliere questa parola. Allora, se per l'Antico Testamento l'uomo della parola è il profeta, nei Vangeli ovviamente vediamo che il profeta per eccellenza è Gesù. Gesù, quando comincia la sua missione, annuncia il regno di Dio, ma subito viene fuori che è profeta, tra virgolette, in un modo unico, paradossale, perché sì, Gesù annuncia il regno di Dio, ma alla fin fine questo regno di Dio è lui stesso. Per entrare in questo regno di Dio bisogna fare la scelta nei suoi confronti, e Gesù ci chiama, chiama i suoi discepoli e chiama ovviamente tutti quanti noi ad una scelta molto radicale. Allora, di Gesù sono paradossali, sono estremi. Lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. Cioè, Gesù non dice che bisogna diventare insensibili agli affetti, agli impegni familiari, sociali, no. Però dice che al primo posto ci deve essere la sua parola, l'esigenza del regno di Dio. Non si può vivere di compromessi, bisogna fare delle scelte. E quindi anche quando nelle relazioni umane, familiari, sociali, l'ascolto della parola ci fa sperimentare l'incomprensione, l'isolamento, la persecuzione, se noi veramente abbiamo accolto la parola di Cristo nel nostro cuore, noi siamo capaci di proseguire per questa strada, per andare incontro anche alle più grandi sofferenze, ma non ci lasceremo e invece trastornare dalle parole, dalle vuote parole di questo mondo. Quindi, per accogliere la sua parola bisogna fare una rottura con la mentalità del mondo. La sintesi di tutto ciò sono le beatitudini. La parola di Gesù, la parola del Vangelo, si sintetizza proprio nelle beatitudini. Il paradosso, il contrasto totale con la mentalità dell'umanità di sempre, non solo ai tempi di Gesù, ma anche, è anche l'umanità di oggi. Beati i miti, i poveri, coloro che soffrono per la giustizia, per il regno di Dio. E invece la società proclama beati coloro che sono ricchi, quelli che si arricchiscono attraverso la disonestà, non importa, basta che sono ricchi, i potenti, coloro che sono famosi, coloro che si danno ai divertimenti più sfrenati, le beatitudini. Sono un richiamo ad andare controcorrente, ad entrare in un'altra logica, che è quella della parola di Gesù, cioè del Vangelo, Evangelio, la buona notizia, la notizia della liberazione, che avevano già annunciato i profeti, perché questa parola paradossale, radicale, ci libera il cuore da tutte le schiavitù, da tutti gli idoli, non soltanto in passato che c'erano le religioni politeistiche, gli uomini e le donne si creavano gli idoli, anche noi oggi ci creiamo nuovi idoli, successo, il potere, la ricchezza, la fame, il piacere. Questa parola, così esigente, così radicale, il messaggio delle beatitudini, sono un messaggio di liberazione, quindi che ci porta alla vera pace, ci porta alla vera gioia. Non è per una, diciamo così, una sorta di masochismo che noi vogliamo rinnegare tutti i piaceri e le realtà di questo mondo. Poi la logica del Vangelo non è questa. La parola di Gesù va sempre approfondita, calata nel suo contesto, no? Altrimenti cadiamo in una lettura fondamentalista, fanatica della Bibbia. La parola non va mai presa alla lettera, va compresa, approfondita, perciò c'è bisogno di silenzio, conoscenza, riflessione. Le gioie di questa vita sono dono di Dio, sono legittime. Però al primo posto ci deve essere sempre la parola di Cristo, articolo 4 della regola, in cui si parla del Vangelo. Il Vangelo, la buona notizia, il messaggio di Gesù in genere, e quindi anche della lettura di riflessione del Vangelo. Perché come possiamo conoscere Cristo senza conoscere i Vangeli, questi scritti ispirati che ci fanno conoscere il mistero profondo di Gesù e della sua opera? Però ovviamente come possiamo conoscere i Vangeli senza conoscere anche l'Antico Testamento? Perché Gesù non spunta come un fungo, ma Gesù, come dice il Vangelo di Matteo, è il compimento della parola dell'Antico Testamento, delle profezie, delle promesse che Dio ha fatto al suo popolo. È un compimento inaudito, paradossale, incomprensibile dal punto di vista umano. E la Chiesa, vedete, per questo motivo, con il documento del Concilio ci esorta a rispettare anche la mentalità dei nostri fratelli ebrei, perché umanamente per gli ebrei era impossibile, per i giudei, comprendere il messaggio di Gesù, perché il giudeo deve stare fedele al monoteismo, all'unico Dio. Il messaggio di Gesù invece, anche se non affermato esplicitamente, ma c'è la pretesa di essere il figlio dell'Altissimo, di essere colui che dona lo Spirito Santo, che a lui rimette i peccati, una bestemmia per i giudei. Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Qui c'è più di Mosè, cioè la tua parola è superiore a quella di Mosè, ma chi sei tu? Per gli ebrei, al di sopra di Mosè, c'è solo Dio. Vedete, Gesù poi sarà condannato, non soltanto perché ha detto cose scomode ai farisei, a certi farisei, che basavano la loro vita morale e spirituale soltanto sull'ipocrisia, sull'apparenza, che nascondeva la loro ricerca di potere, di prestigio, ma anche perché la pretesa della parola di Gesù è inaudito, paradossale. E gli ebrei si aspettavano un messia, liberatore politico, e Gesù si presenta come il figlio di Dio, l'Altissimo, lo stesso figlio del Padre, una sola cosa con il Padre, umile, sofferente, uno spregevole Galileo. Cosa può mai venire di buono da Nazareth, no? come i nostri fratelli del nord potrebbero dire, ma cosa può mai venire di buono da sud, da Napoli, eccetera. Invece proprio è vissuta a Nazareth, nella Galilea, una regione spregevole. La parola di Gesù è paradossale, inaudita. Sarà soltanto lo Spirito Santo, l'esperienza della risurrezione, lo Spirito Santo che permetterà agli apostoli di comprendere il mistero delle sue parole. Solo dopo. Durante la passione anche gli stessi apostoli rimangono sconcertati, perché in questa parola c'è una pretesa inaudita che soltanto il dono dello Spirito Santo ci rende capaci di comprendere. E quindi, dicevo, tutta questa parola di Dio arriva a compimento proprio con la storia di Gesù di Nazareth. Quindi Gesù non soltanto parla, ma Gesù compie anche delle azioni, miracoli. Allora questa parola di Gesù si realizza, si concretizza con le sue azioni, con i suoi gesti. Gesù annuncia la remissione dei peccati, la liberazione dal peccato, e Gesù va a mensa con i peccatori. Per questo i giudei si scandalizzano, che per loro andare a mensa con il peccatore significa diventare impuro come il peccatore. Gesù porta loro invece la liberazione, la salvezza. Gesù che accoglie le donne e i bambini, ecco, Gesù afferma che nel regno di Dio non ci sono distinzioni. La parola di Dio e quindi il regno, la salvezza, è anche per le donne. Gli ebrei, la donna è cultura patriarcale, aveva solo un ruolo marginale, poteva solo ascoltare qualcosa prima dal padre, poi dal marito. Per gli ebrei osservanti ancora oggi, no? La nostra sinagoga di Napoli c'è il matroneo, la preghiera la fanno gli uomini, le donne stanno dietro la grata e assistono. La preghiera può essere fatta anche senza il rabbino, che ci siano 10 uomini, le donne assistono. Però ovviamente poi adesso ci sono anche gli ebrei progressisti, quelli americani, ci sono addirittura le donne rabbino, quindi anche per gli ebrei le cose cambiano. I nostri di Napoli sono osservanti, sono ortodossi e quindi ci tengono a rispettare certe tradizioni. In quel contesto un maestro non poteva annunciare la parola ad una donna. Nel Vangelo di Giovanni Gesù che si ferma a parlare con una donna, la samaritana, per giunta, samaritana, disprezzata dagli ebrei di Gerusalemme, una donna anche di vita morale proprio molto dubbia, di vita morale molto squallida. Questi gli apostoli si scandalizzano e lo rimproverano. E Gesù dice a coloro che vogliono lapidare, quindi uccidere attraverso la lapidazione della donna adultera, con la parola di Gesù, la parola che mette in crisi, che è senza peccato, scagli la prima pietra. Quindi la parola di Gesù è paradossale. Ma Gesù continua proprio questa storia della salvezza, come ci dice anche, ci insegna la Chiesa con la Dei Verbum, la Costituzione sulla Divina Rivelazione, ultimamente connesso di parole e azioni. La parola di Dio si concretizza nelle azioni e questa parola svela il significato delle azioni, degli eventi, dei fatti. La parola di Gesù svela il significato di quella che sarà la sua passione, che arriverà poi alla risurrezione. Ma ci sarà bisogno, poi della venuta dello Spirito Santo per poter comprendere questa parola. Quindi la parola di Dio che troviamo nella Sacra Scrittura è una parola che viene a noi attraverso le parole umane degli scrittori. Allora, l'autore sacro è ispirato, e questo è riconosciuto, no, dalla Chiesa l'ispirazione, per il Nuovo Testamento verso il secondo secolo, l'Antico Testamento verso il primo secolo dopo Cristo, riconosciuto questa ispirazione. Però l'autore sacro non è un burattino nelle mani di Dio, conserva tutta la sua umanità. Per cui l'autore sacro è guidato dallo Spirito Santo, ma con tutta la sua umanità, quindi con il suo modo di esprimersi, con il modo di esprimersi attraverso la cultura ebraica, perché oggi si cerca di studiare, di favorire anche per esempio nelle parrocchie, nelle comunità, lo studio attento della parola di Dio. Perché se noi ci fermiamo alla parola, diamo un significato errato alle parole. Bisogna arrivare a comprendere i significati che avevano quelle parole secondo la cultura ebraica, altrimenti noi tradichiamo anche il messaggio di Gesù. Per questo la Chiesa ci insegna che non possiamo comprendere Gesù senza l'Antico Testamento, perché Gesù è figlio di Dio, ma Gesù è anche figlio di Israele. Gesù si è fatto uomo con compimento delle promesse che Dio ha fatto al popolo di Israele. Quindi questa parola di Dio arriva al compimento, si fa carne, si fa storia umana con Gesù di Nazareth, con il figlio di Dio che, come dice la lettera agli ebrei, si è fatto in tutto simile a noi tranne che nel peccato. Per questo i giudei provavano difficoltà a credere a questa sua pretesa inaudita, paradossale, perché si presentava come un umile Galileo. Certo, compiva dei segni, nell'Antico Testamento già c'erano stati profeti che pure hanno compiuto dei segni, ma sarà il segno per eccellenza a far comprendere il suo mistero, cioè la risurrezione. E allora tutto questo, dopo che già c'è stata la risurrezione, c'è stata la Pentecoste, ecco che il quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni, è il Vangelo della maturità della fede, della comunità cristiana, afferma esplicitamente Gesù è l'incarnazione della parola, ruolo di Giovanni, cosiddetto Logos, da parte dell'Antico Testamento, la parola, il verbo. No, forse non avete mai notato, perché poi nel prologo, insomma, non viene mai usata la parola in lingua italiana, appunto, parola, e si usa invece, per esempio, il logo, che è l'equivalente greco. Perché altrimenti tutte le espressioni devono essere tradotte al femminile e tutto poteva essere frainteso, perché tutto questo è riferito a Gesù, che è figlio di Dio, facendosi uomo, ovviamente è nato secondo la natura umana maschile. Per evitare questi equivoci si preferisce appunto usare il termine greco logos, oppure latino verbum, il verbo. Ma Gesù si fa parola, quindi questa parola si fa proprio persona umana, condizione umana, pur essendo il figlio di Dio. Quindi Gesù è questa parola dell'amore. Gesù afferma proprio l'avvento dell'amore, la pienezza dell'amore. Quest'amore che lo porta a dare tutto se stesso all'umanità. Si lascia crocifiggere. Gesù non subisce la passione, ma va consapevolmente per amore, cioè per obbedienza al Padre e per servire l'umanità, per liberarlo dal peccato, con questa pienezza di amore va incontro alla passione. Quindi la parola di Gesù è la parola della pienezza dell'amore. E per questo motivo poi vediamo che nel Vangelo di Giovanni si parla di questo amore reciproco, amore scambievole. È la sintesi di tutta la parola di Gesù. Allora nel prologo noi vediamo che per Giovanni afferma che chiaramente Gesù è quella sapienza dell'Antico Testamento con cui Dio ha realizzato la creazione. Questa parola del Figlio esiste dall'eternità presso il Padre, e quindi per opera dello Spirito Santo compie la rivelazione del Padre, ci manifesta il cuore del Padre. Il Padre è invisibile, ma noi lo vediamo concretamente nelle azioni concrete di Gesù che è il Figlio. Il Padre parla a noi attraverso la parola di Gesù, che è il Figlio. E allora questa parola diventa anche un cammino per la nostra vita di fede, la nostra vita morale, spirituale. Infatti Giovanni parla di questa parola che è vita, questa parola ci consente di avere la vita eterna, la vita da risorti, la vita che continua anche dopo la morte biologica. È la vita dell'amore di Dio. Questa parola di Gesù, Gesù stesso che è parola, è la via per andare verso il Padre, per andare verso la salvezza. È anche la via che è luce, illumina non soltanto il nostro intelletto, abbiamo detto che nella Bibbia non esistono le attrazioni filosofiche, la filosofia non esiste nella Bibbia, ma è luce del cuore, che ci fa comprendere il vero senso della vita, e quindi ci dice qual è la strada per trovare la felicità. Quindi questa parola è la verità assoluta è soltanto Gesù, che è la parola di Dio, è il figlio di Dio. E noi dobbiamo lasciarci illuminare da questa verità. Vedete, nel Vangelo di Giovanni si parla dello spirito di verità, di questo spirito di verità che illumina la Chiesa fino alla fine dei secoli, perché attraverso questo spirito di verità la Chiesa cammina, fa un progresso nella comprensione delle parole di Gesù. Ma questo significa forse che ci deve essere un'altra rivelazione? Assolutamente no. La rivelazione l'ha realizzata, l'ha portata a compimento Gesù, che è il Figlio, morto e risorto. Questa rivelazione è contenuta nel Nuovo Testamento. Però la comprensione di questa parola di Gesù, di questa rivelazione, ecco, lo Spirito viene dato alla Chiesa perché ci possa essere questa comprensione, questo approfondimento. E questa comprensione, approfondimento, dura sino a quando il Cristo non ritornerà nella gloria. Il Concilio Vaticano II, anche questo è stato un evento forte dello Spirito, cioè la Chiesa si è chiesto non tanto, siccome già in passato, nei secoli precedenti, la dottrina era stata completata, la dottrina cristiana, non ha voluto formulare una nuova dottrina, ma come annunciare la parola di Dio nel mondo contemporaneo, in questo mondo che è così cambiato, anzi, che è in continuo cambiamento, evoluzione, cambiamento è frenetico. Come annunciare? Come usare il linguaggio comprensibile? Come entrare in comunicazione con questo mondo che pur definendosi cristiano così a parole, ma di fatto vive di materialismo e ateismo? Come entrare in comunicazione? Come annunciare? Quindi, ecco la Chiesa che guidata dallo Spirito continua questo approfondimento. Nessuna formulazione della dottrina, ma nel modo dell'annuncio, della pastorale, della testimonianza, del servizio. Questo ad esempio c'è la Costituzione, Gaudium et Spes, la Chiesa del mondo contemporaneo. Sappiamo che ci sono state anche delle costituzioni importanti dal punto di vista dottrinale, il progresso dal punto di vista liturgico, la comprensione della liturgia in un modo nuovo, comprensione della parola di Dio, perché prima del concilio si poteva soltanto leggere un po' il Vangelo, ma il cristiano non era messo in mano la Bibbia. Ovviamente la Chiesa ha messo in mano a tutti la Bibbia, non basta leggere la Bibbia, bisogna studiarla, approfondirla, perché ripeto, se ci fermiamo alle parole, diamo a quelle parole un significato errato. Quindi conoscere e approfondire la Bibbia. Prima parlavamo di computer cellulare, adesso il computer cellulare noi troviamo proprio, seguiamo la liturgia del giorno e anche commenti, approfondimenti. Bisogna discernere, no? Ovviamente questi vari commenti, vedere qual è la fonte. Però diciamo che abbiamo tutti questi mezzi anche per approfondire la Bibbia. Ma è ovvio, quello che io consiglio maggiormente è di trovare un buon messale con un con un commento serio, commento sicuro, c'è quello in metale, volume unico, c'è quello in tanti volumetti, cercarlo, oppure ci sono anche dei testi di Lectio Divina. Ne abbiamo, padre Edoardo Scognamiglio ha pubblicato tanti libri di Lectio Divina, perché quelli sono un importante nutrimento per la nostra spiritualità. Allora, se noi facciamo questo, dal momento che la parola di Cristo adesso arriva al mondo attraverso la parola della Chiesa, e tutti noi siamo Chiesa, perché siamo battezzati, perché abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, quindi, come ci dice l'articolo 4 della regola, come ci dicono per esempio anche le Costituzioni, numero 44, ascoltare, meditare la parola, lo slogan nostro famoso, passando dal Vangelo alla vita, dalla vita al Vangelo. Non basta la conoscenza teorica del Vangelo, poi si deve tradurre nella nostra vita, altrimenti noi ci fermiamo solo alle parole, ma la parola di Cristo è spirito, è vita, abbiamo detto è luce, è verità, non penetra nel nostro cuore. Quindi lasciar trasformare il nostro cuore da cuore di pietra a diventare un cuore di carne. C'è bisogno di questo ascolto, di questa meditazione. Vi dicevo l'articolo 44 delle Costituzioni, partendo proprio poi dall'articolo 4 della regola. In questo modo noi diventiamo figli della luce. La parola di Dio diventa luce per i nostri passi, e noi siamo capaci anche di illuminare gli altri, ma non perché ci sentiamo superiori agli altri, soltanto perché siamo consapevoli che abbiamo ricevuto un dono grandissimo, immenso, in modo gratuito. Questo dono gratuitamente lo dobbiamo offrire agli altri, anzitutto con la testimonianza, perché se noi predichiamo in un modo e poi ci comportiamo in senso opposto, non ha senso, è una contraddizione evidente, no? Dobbiamo predicare anzitutto con la vita, poi, come ci dice la lettera di Pietro, saper rendere ragione della speranza che è in noi. Se qualcuno ci chiede, dobbiamo anche essere capaci di dire perché noi crediamo in Cristo, perché noi seguiamo la Chiesa, perché dobbiamo saper dare ragione della nostra speranza, continua la lettera di Pietro. Tuttavia, tutto ciò si faccia con dolcezza. Ecco, quando noi ci confrontiamo con i nostri fratelli e sorelle della nostra società che si professano miscredenti, si professano atei, parlo sempre con dolcezza, con rispetto, senza sentirci superiori a loro, mettendoci sulla cattedra, ma con umiltà, con un dialogo fraterno, sapendo che noi facciamo una proposta, però poi, siccome Dio rispetta sempre la nostra libertà, anche noi dobbiamo rispettare la libertà degli altri, noi facciamo una proposta. Poi, se non si vuole accettare questa proposta, come dice il Vangelo, scuotete la polvere ai vostri calzari e andate altrove, non è il caso di stare sempre lì a insistere, ad essere opprimenti, no? Come fanno anche quelli, dobbiamo chiamarli fratelli e Simone di Geva, che sono ossessivi, la mentalità delle sette, mentalità paranoica delle sette purtroppo. Forse tu devi diventare però, altrimenti sei un dannato. No. Una proposta, con tanta umiltà, tramitezza evangelica. Però dobbiamo saper dar conto della speranza che abbiamo ricevuto. Fare questo c'è bisogno di lettura, approfondimento, formazione. Noi francescani ci teniamo molto alla formazione, questa è importantissima. Perché senza formazione non si può fare neanche missione, non ci può essere servizio. Quando sono arrivato voi me lo dite e io mi fermo. Continua ancora per 5 minuti? Va bene, allora dicevo, questa parola di Dio si deve tradurre nella vostra vita, è una parola che proviene dall'amore e noi la dobbiamo concretizzare nell'amore. nel servizio a coloro che soffrono, nell'amore reciproco, fraterno. Il Vangelo di Giovanni parla proprio di questo amore, mentre negli altri Vangeli cosiddetti sinottici, Matteo, Marco e Luca, di Paolo, dell'amore per gli altri generi, amore reciproco nel Vangelo di Giovanni. Perché le comunità cristiane, e c'erano problemi, non pensiamo che i primi cristiani stessero tutti quanti le virgolette, che tutti quanti le hanno, no, tanti problemi, c'erano già pure le eresie, i partiti, le fazioni che si formavano, tanti problemi, contrasti, atti di immoralità, di cui abbiamo notizia, le lettere di Paolo, e vivere l'amore fraterno, l'amore reciproco, non è facile. È più facile amare il fratello che sta lontano, lì in Africa, che esprimo la mia solidarietà con la preghiera, con la beneficenza, ma con il fratello che mi è accanto, ecco, c'è la gioia della condivisione, però a volte ci possono essere incomprensioni, contrasti. Vivere il Vangelo, la parola dell'amore, significa inevitabilmente seguire Cristo portando la croce. Cristo si è donato per noi. Anche noi dobbiamo mettere da parte il nostro egoismo, il nostro amor proprio che si sente ferito, e non rispondere con l'ostilità, con la freddezza, pure facendo gli specchicci, oppure arrivando a creare proprio le fazioni, le divisioni, le scissioni. Affrontare i problemi senza mai essere così ingenui e superficiali. Affrontare i problemi sempre nella carità, nella chiarezza, nella verità. Ma noi sappiamo che arrivano i momenti in cui dobbiamo far morire il nostro io, e vivere l'amore significa essere crocifissi con Cristo. Perché se pensiamo che l'amore reciproco sia soltanto un fatto sentimentale di gioia e letizia, a volte questa gioia e letizia comporta invece anche una sofferenza profonda. È il momento della donazione. Cristo si è donato per alimentarsi la croce, anche noi ci dobbiamo donare all'incontro alla croce. Ovviamente, questo è facile dirlo, quando arriva il momento, per questo c'è bisogno di preghiera, di studio, riflessione della parola di Dio, c'è bisogno dei sacramenti, c'è bisogno di fare vita ecclesiale, vita fraterna. Tutto questo è un aiuto, non si improvvisa, perché umanamente è impossibile. Tutt'altro, occhio per occhio, dente per dente. Già quella legge di Mosè già era un'evoluzione morale, ma forse noi siamo rimasti più alla legge di Mosè, non alla legge del Vangelo, quella dell'amore reciproco. Lo Spirito Santo lo può fare in noi, e quindi noi ci dobbiamo nutrire della parola, perché lo Spirito agisca in noi, ci trasformi in uomini e donne di amore. Amore che è pace, che è riconciliazione. Ecco, è inevitabile che ci siano i contrasti, le incomprensioni. Non c'è la perfezione ci sarà soltanto nella Gerusalemme celeste, nella casa del Padre. Noi continuamente dobbiamo superare contrasti e incomprensioni, dobbiamo fare un cammino di riconciliazione. L'amore fraterno passa attraverso la riconciliazione, che è un cammino doloroso. Questa riconciliazione, certamente, chi si sente più guidato dallo Spirito ha la capacità anche di fare il primo passo per affrontare nella chiarezza, fraternamente, nella verità, anche i problemi. Allora, la risposta a questo Dio che ci parla, che ci chiama a un rapporto di amore, un rapporto di alleanza, la fede non è qualcosa di astratto. Noi, ecco, prima del concilio si pensava che la fede fosse soltanto sottoscrivere, aderire ad una dottrina che poi veniva studiata anche mnemonicamente, a volte anche senza comprenderla, e invece dopo il concilio comprendere in che cosa consiste la nostra fede, proprio appunto attraverso la conoscenza della parola di Dio, perché soltanto così può venire fuori una risposta libera, consapevole, responsabile. E questa maturazione nella fede dura per tutta la vita. soltanto quando saremo arrivati nella casa del Padre, come dice San Paolo, non vediamo più tutto riflesso come in uno specchio, ma vedremo Cristo direttamente, arriveremo alla maturazione, ci sarà bisogno probabilmente ancora di purificazione, come è scritto Benedetto XVI nell'Encyclica Spe Salus, la speranza cristiana, ancora purificazione, ma purificazione dell'amore, non purificazione della punizione del terrore, dell'amore. E allora noi cresciamo nella fede come fiducia. La vera fede è fiducia. Cioè abbandonarsi a questo rapporto di amore con Dio. Non avere paura di Dio. Antico Testamento qui si parlava di timore, però non era il terrore del nemico, del sovrano, di colui che ti punisce. Rispetto. Antico Testamento c'è molto il senso della trascendenza di Dio che è il mistero, no? Rispetto. Ma con Gesù noi abbiamo un rapporto con Dio, attraverso lui, con il Padre intimo, personale, e quindi un rapporto di fiducia, molto profondo, questo rapporto di fiducia che ci porta a sentirlo a noi vicino anche nei momenti di dolore e di difficoltà. Quindi, come dicevo prima, c'è bisogno di assimilare profondamente la parola di Dio, la cosiddetta ruminatio della lettera divina. Non so se qualche volta avete voi fatto proprio seguito lo schema, sono possibili vari schemi di lettio divina. La ruminatio, cioè scegliere una parola, una frase, lentamente farla scendere nel nostro cuore, farla diventare il nostro sangue, il nostro respiro. Perché solo in questo modo noi siamo capaci di vivere la fiducia con il Padre Celeste. Dobbiamo fare deserto. Noi non siamo contemplativi, ma che deserto vogliamo fare? Certo, qualcuno magari per darsi per qualche volta a fare l'esperienza nelle cosiddette solitudini che hanno i frati, gli eremi, ma non soltanto quello, noi dobbiamo fare deserto, il quale dentro di noi anche ogni giorno, quando siamo immersi nel lavoro, nel servizio agli altri, liberarci, abbiamo detto, dal chiasso e dalle parole vuote della nostra società, quindi crescere nella sapienza della croce, facendo nostro l'atteggiamento di Maria. Atteggiamento di accoglienza, la parola, quando noi vogliamo vedere il modello perfetto del credente che accoglie la parola di Dio è Maria di Nazareth, di questa anonima fanciulla galilea. Agli occhi del mondo non aveva nessun valore, nessun significato, invece Dio sceglie lei, perché Dio sa che è il grembo fecondo in cui la parola si fa carne, perché è il grembo fecondo che può accogliere questa parola. E non pensiamo a Maria, ecco, questa immagine così dolcinata di una certa spiritualità prima del concilio, no? Quindi Maria, la passività, no? Questo lo disse già Paolo VI proprio nell'esortazione sul culto mariano, la Marialis Cultus 1974. Maria non è stata una fanciulla passiva. Maria si è interrogata sulla parola di Dio. L'atteggiamento passivo, quello dei fanatici, tu devi, sì, c'è tutto così, mi sta bene tutto. Tu ti devi interrogare, Maria, hai il coraggio di parlare con Dio, ricordatevi, no? Come ho detto prima, le donne non potevano neanche parlare con il maestro, se il maestro voleva pure parlare con il rabbi, con le donne. Cioè questa umile fanciulla, adolescente, galilea, osa parlare con Dio. Com'è possibile? Come avverrà tutto ciò? Io non conosco uomo. Fa un dialogo con Dio, si interroga. Ecco, che cos'è la lezione divina, che cos'è la ruminazione della parola, che cos'è l'assimilazione della parola. Interrogarsi con Dio, presentare i nostri problemi, i nostri dubbi, le nostre difficoltà. E mentre la parola di Dio ci scivola addosso. E quindi, ripeto, in questo modo noi possiamo possiamo anche in questo modo diventare capaci di ascolto nei confronti degli altri. Solo in questo modo, se facciamo scendere la parola di Dio nel nostro cuore, noi spesso vogliamo sovrapporre al pensiero degli altri, ci vogliamo imporre agli altri con il nostro pensiero, le nostre esigenze, lasciar parlare gli altri, lasciarli ascoltare, lasciarli esprimere il loro pensiero, essere capaci di ascoltare. Le trasmissioni televisive, i dibattiti. Noi a scuola facciamo tanto per educare gli alunni. Quando si fa il dibattito, si chiede la parola, parla uno e gli altri ascoltano. Ma che azione educativa possiamo fare quando in televisione vedo, parlano tutti contemporaneamente, si offendono, pure in Parlamento, vengono pure alle mani. Non esiste la capacità di ascolto, perché esiste soltanto il proprio ego. Siamo tutti quanti schiavi di quest'idolo fondamentale, il nostro egoismo. Allora, se la parola di Dio scioglie i nostri cuori, noi siamo capaci di ascoltare. Parla uno, ascoltiamo, poi dopo, quando viene il nostro mezzo, diciamo anche la nostra. Quindi in questo modo si crea veramente un clima fraterno, un clima veramente di comunione. Altrimenti anche il nostro essere fraternità diventa solo un fatto sentimentale, sentimentale, sterile, superficiale. La comunione fraterna è un fatto spirituale, quindi essere capaci di ascolto. È un immenso quando arriva il momento di saper dire il proprio pensiero. E qui, per concludere, vediamo che questa parola che nasce dal silenzio ritorna sempre dal silenzio, come Gesù, che è la parola, proviene dal silenzio che è il Padre, e attraverso lo Spirito Santo, lo Spirito dell'amore, ritorna a questo silenzio. Così anche la nostra parola umana la riceviamo nel silenzio dell'ascolto e poi la facciamo nostra attraverso il silenzio dell'ascolto anche degli altri e il silenzio della riflessione. In questo modo la parola di Dio diventa luce per i nostri passi, diventa la nostra vita e diventa la nostra via. Grazie.
La complessità di concetti arrivati in maniera